Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, festa conclusiva del tempo natalizio, festa del battesimo di nostro Signore Gesù. È un momento chiave del passaggio terreno del Figlio di Dio. E infatti quando dovettero gli apostoli sostituire l'apostolo traditore, cercavano tra i discepoli coloro che erano stati con loro, con Gesù, dal battesimo in poi. Viene posto come chiusura del tempo natalizio perché è l'inizio della sua vita pubblica. Quindi noi qui nel Vangelo di Marco presuppone, e non, di cui non dice nulla, quei 30 anni di cui abbiamo qualche cenno nel Vangelo di Luca e qualche cenno nel Vangelo di Matteo, dei 30 anni circa trascorsi come nazaretano, ebreo tra ebrei, paesano tra paesani, operaio tra gli operai. Infatti quando parlavano di lui dicevano: ma questo non è il figlio di Maria, il figlio del carpentiere, no? Che la sua vita è scorsa nella più grande semplicità. Vedete, nel cammino degli esercizi spirituali ignaziani, domani iniziamo con un gruppo 6 giorni di esperienza ignaziana. Quando si arriva al momento della contemplazione della vita di Gesù, dei misteri della vita di Gesù, quando l'esercitante lascia e torna a casa, in genere quello che si porta più nel cuore, come ricordo, come momento dolce degli esercizi, sono i giorni passati nella contemplazione di Gesù che cresce lì a Nazareth, piccolo bambino, adolescente, giovane, uomo adulto, e quella sua vita nascosta, quel tran tran quotidiano apparentemente senza grande valore, dà un grande valore invece a tutte le nostre esistenze comuni, all'uomo qualunque che siamo noi. La tua vita racchiude un mistero, il mistero di un figlio di Dio, perché tali siamo diventati anche noi nel santo battesimo. E allora Gesù lascia Nazaret, e possiamo immaginarci con che sentimenti lascia Nazaret. Possiamo immaginare l'amore, l'affetto con cui saluta sua madre, il cuore di Maria, quello che ha provato in quel distacco che senza dubbio l'avrà fatto ricordare quella profezia di Simone che una spada trafiggerà la tua anima, quella spada che dirà quel padre della Chiesa, non ricordo, mi sembra Agostino, che quella spada del soldato che trafisse il cuore di Cristo morto, prima di arrivare al cuore aveva trafitto l'anima della madre. E Gesù lascia Nazaret e si incammina verso questo luogo dove questo uomo santo, Giovanni, battezzava le persone. Che cos'era questo rito del battesimo? Non era il nostro battesimo, questo è chiaro, no? Era un rito penitenziale dove le persone chiedevano la misericordia di Dio sui loro peccati e attraverso questo uomo santo facevano questo rito di purificazione in cui si immergevano nel Giordano, chiedendo umilmente perdono. È bello dagli altri evangelisti sapere che vanno da Giovanni persone di tutte le categorie. I farisei e gli scribi vanno lì per osservare, per giudicare, che poi non ci hanno creduto, no? Non credettero i farisei. Infatti quella volta che fecero quella domanda a Gesù e Gesù non voleva rispondere, gli disse Gesù: vabbè, io vi rispondo, ma voi ditemi, il battesimo di Giovanni era da Dio o non era da Dio? E quelli non risposero perché se dicevano che non era da Dio le prendevano dalla popolazione, no? Ma tutti gli altri ci andavano con devozione, ci andavano i soldati. E voi pensate, la vita dei soldati di oggi, ma pensiamo a quello che era a quei tempi. E ai soldati Giovanni diceva: non fate prepotenze. Ci andavano i pubblicani, cioè imbroglioni, gente che intrallazzava, pensate a Zaccheo, no? E a loro diceva: non imbrogliate. E al popolo qualunque diceva: siate buoni, siate generosi, se avete qualcosa datela, condividete quello che avete. Ma sostanzialmente andavano tutte persone che si riconoscevano in difetto, in peccato, no? E allora c'è da chiedersi: come mai il Signore, come primo gesto della sua vita pubblica, si mischia a una fila di peccatori che stavano lì in fila? C'era tanta gente. Gesù si mischia. Che ci fa in mezzo a questa gente lui, che non è semplicemente il santo, lui è il Dio santo, perché lui è figlio di Dio e possiede la pienezza della divinità con il Padre e lo Spirito. Che ci fa lì in fila? Potremmo dire un confessionale, no? Che noi, il nostro sacramento della penitenza ci fa ricordare un po' quel sacramento del battesimo, oltre che il battesimo nostro, no? Che ci fa Gesù lì in fila? E allora c'è da chiedersi: forse ci sta dando un esempio esterno, no? Sta mostrandosi come se fosse un peccatore, perché lui non è peccatore, ma allora stai fingendo. Il mistero è grande, è un grande mistero, perché Gesù nello stesso tempo è il Santo Dio e, mischiandosi con i peccatori, non sta fingendo. Com'è possibile queste due cose? Com'è possibile che non sta fingendo e non è peccatore? Perché è la forza dell'amore che produce questo. La potenza di un amore inimmaginabile, perché è divino, con cui lui ci ama, fa sì che ci strappa di dosso i nostri peccati e li porta e li presenta al Padre crocifisso sulla croce. E nel battesimo abbiamo un anticipo di questo sacrificio. Abbiamo una prefigurazione di questo sacrificio. Per cui lui si presenta al Padre, lui santo, innocente, si presenta come colui che porta su di sé i peccati nostri. Si è fatto in un certo senso peccato. Vi ricordate quando c'era quel dialogo notturno con quel fariseo dotto, che Nicodemo, che aveva paura di incontrarlo di giorno, lo va a incontrare di notte? In quel dialogo Gesù dirà: come Mosè innalzò nel deserto il serpente, bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Un minimo di cultura biblica ci deve far ricordare che quel serpente di bronzo Mosè lo innalzò perché chiunque fosse stato morsicato da un serpente, ce n'erano tanti morsicati, come castigo di Dio per le loro infedeltà e la loro mormorazione, chiunque guardava quel serpente, in quello sguardo veniva sanato dal veleno. E allora, ecco, Gesù in quel dialogo con Nicodemo dice che lui, cioè come Mosè innalzò il serpente, così che bisogna che io sia innalzato, cioè si paragona a quel serpente, paragone che ci dà i brividi, ci dovrebbe far commuovere, piangere. E io mi chiedo: ma tu, cristiano, hai mai pianto per l'amore che Dio ha avuto per te? Hai mai dato una lacrima? Non dico una lacrima fisica, come diceva Santa Caterina da Siena nel suo trattato sulle lacrime, no? Non è tanto la lacrima, è l'anima che piange. E se tu sei più o meno sensibile, questa risuona, ridonda anche nei tuoi occhi fisici. Ma com'è possibile che un simile travolgente amore non ti commuove, non ti tocca, non ti apre il cuore, non te lo ferisce? Sapete perché? C'è troppa altra roba attorno. Troppa altra roba attorno che deve essere lavata. La lancia non arriva, scivola, no? Scivola, scivola. Qualcuno comincia già a guardare l'orologio, si vede che è già fatta lunga, no? Scivola questa lancia. E lui è lì e già ci anticipa quell'amore tremendo, incredibile, con cui ci ha amato e ci ha, con una violenza d'amore divino, ha strappato di dosso a noi i nostri peccati, nella misura in cui noi lo accogliamo come il nostro Redentore. Attenzione, perché oggi passa una teologia che non è teologia, che lui salva tutti, anche coloro che non lo accolgono, non lo credono. Quella non è cattolico, non è cattolico. Oggi ricordiamo il nostro battesimo, dove noi abbiamo accolto lui come nostro Salvatore. E in quel nostro battesimo lui ha preso su di me ogni mio peccato, ogni mia malizia, ogni mia tenebra. E lui si immerge così nell'acqua purificatrice, o meglio, in quell'acqua che viene purificata, come dicono i padri, perché è lui che purifica. Non aveva bisogno di essere purificato lui è il Santo Dio, ma in quella sua immersione purifica quelle acque che un giorno purificheranno noi per la potenza dello Spirito. L'acqua è lo Spirito con cui siamo battezzati e che ci fa figli di Dio. E esce dall'acqua in quel battesimo che Giovanni non vuole dare. Dal Matteo noi sappiamo che Giovanni si mette a discutere. No, non, cioè, non sono io che devo dare il battesimo a te, non tu. E Gesù lo fa sta zitto e gli dice: si deve compiere ogni giustizia, battezzami e punto e basta. Ed è anche da notare come l'inizio della vita pubblica di Cristo, il suo inizio e la sua conclusione, hanno un gesto simile, un gesto di Gesù non capito dall'uomo. Dall'uomo che è Giovanni, dall'uomo che sarà Pietro. Giovanni non vuole battezzarlo, Pietro non vuole lasciarsi lavare i piedi da lui. Sono due atti di estrema umiliazione del Verbo di Dio, estrema umiliazione. Quella di confondersi con i peccatori e lasciarsi immergere, quello di inginocchiarsi davanti agli apostoli e lavare loro i piedi, una estrema umiliazione. Quando lui disse: io sono il Maestro, avete visto me fare questo, dovete farlo anche voi. E lì, uscendo dall'acqua, il Padre farà sentire la sua voce, si squarciano i cieli. Vi ricordate all'inizio della Quaresima, quando si leggeva Isaia, che diceva: se tu squarciassi i cieli e scendessi, i cieli si squarciano. Quando è che erano stati chiusi i cieli? Quando è che erano stati chiusi i cieli? I cieli erano stati chiusi quando un altro uomo, un'altra donna dissero: no, noi facciamo a modo nostro, noi vogliamo vivere senza ubbidire, noi vogliamo diventare come Dio senza Dio, disancorati da Dio, staccati da Dio, perché la nostra realizzazione e un'altra, e si chiusero i cieli. Sappiamo quello che successe: si svegliarono dopo il peccato pieni di vergogna e dovettimo tribolare tutti noi. Ora questi cieli si aprono e il Padre si compiace, è l'uomo nuovo, l'uomo che finalmente realizza il sogno del Padre. Ha dovuto mandare il suo figlio perché l'uomo realizzasse il sogno del Padre, quello di avere figli ubbidienti, docili, che camminano per le sue vie. Isaia ci ha detto, e Gesù lo dirà a Pietro rimproverandolo quel giorno: le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. E lì iniziando la sua vita pubblica, Gesù mostra il pensiero di Dio. Gesù mostra la strada di Dio. Vedete, il demonio insinuò nei nostri progenitori qualcosa, certo, lui è il menzognero, ma la menzogna si insinua sempre attraverso una mezza verità che era nel cuore del voi sarete come Dio. E questo è vero, noi siamo chiamati a essere come Dio, siamo creati a immagine di Dio, a immagine della Santissima Trinità, voi sarete come Dio. Solo che suggerì la strada sbagliata, mangiate dell'albero. Lui, il Figlio di Dio, ci mostra la strada giusta, in quella sua mitezza, umiltà, che ce l'ha data come esempio e ci ha comandato di fare come Lui. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. È la via delle beatitudini, che è la sapienza divina, che è assolutamente contraria alla sapienza umana. E per questo possiamo dire che se tu vuoi fare un vero cammino cristiano, occorre che il treno della tua vita cammini su quei binari, sulle rotaie, due rotaie, e la prima è purifica la tua logica, purifica i tuoi pensieri, purifica i tuoi ragionamenti, ragiona come ha ragionato Lui, metti il regno del Padre, metti la volontà del Padre al primo posto, metti i Suoi comandamenti. Oggi si ha quasi paura di parlare di comandamenti, di tutto ciò che è obbligo, perché oggi culturalmente c'è questa distruzione dell'autorità, distruzione del Padre, dobbiamo ricostruirla se vogliamo vivere il nostro battesimo. Come ci ha detto Giovanni nella sua lettera che abbiamo letto come seconda lettura, no? I comandamenti di Dio non sono gravosi, in questo consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti. I Suoi comandamenti non sono gravosi. Non lasciate passare questa idea che i comandamenti di Dio sono pietre, sono catene, sono pesanti. Non è vero. Se c'è una pesantezza nella vita dell'uomo è il peccato, che non si nomina più, non si dice più. È quella la vera, unica pesantezza dell'uomo. I comandamenti di Dio, quando tu li osservi, ti rendono libero, perché la schiavitù principale dell'uomo è quella di non riuscire ad amare il suo Dio, a non riuscire a osservare i comandamenti di Dio, tentato da quello del piano di sotto. Ma Giovanni ci dice, non sono gravosi, e uscendo dall'acqua questo uomo nuovo che viene raffigurato e presentato da Cristo uscendo dall'acqua trova il compiacimento del Padre. Questo è il Figlio mio, l'amato, questo è il Figlio mio, l'amato, in Lui mi sono compiaciuto, ho posto il suo compiacimento. E pensiamo che questo compiacimento del Padre, che è la cosa più bella che tu possa vivere, che tu possa sperimentare, che tu possa raggiungere, sentire su di te che il Padre è contento di te, che Dio è contento di te. Cosa c'è di più grande, di più bello di questo? Ma voi mi direte, c'è Padre, eh sì, però io non sono Gesù Cristo, io non sono santo, io pecco, io cado, io... Sì, ma tu hai accolto nella tua vita Lui come tuo Salvatore? Hai guardato Lui? Ti sei lasciato attirare da Lui? Bisogna che io sia innalzato, tu lo hai guardato nel suo innalzamento, hai chiesto perdono, ti sei accostato a Lui? E lì è successo qualcosa che in questo tempo natalizio è risuonato nelle nostre liturgie, che ha bisogno però della nostra fede, della fede forte, una fede solida, una fede teologica fondata sul contenuto della nostra fede e non sul mio sentimento che oggi c'è o domani non c'è. Oggi dico, ah, io quanto ci credo perché magari ho partecipato a una qualche messa entusiastica e l'indomani non credo più perché sono depresso. Non è la fede fondata sulla roccia della mia adesione al credo della Chiesa, al perenne credo della Chiesa che non può cambiare e non cambierà, che mi dice che è avvenuto nel mio battesimo un misterioso scambio. Se da una parte lui si è preso tutta la mia bruttura, tutto il mio peccato, tutta la mia malizia, e ricordiamoci che la confessione è la sorella del battesimo, nella confessione rinnoviamo prodigiosamente ciò che è avvenuto nel battesimo. Se da una parte lui ha preso tutto ciò che era mio, d'altra parte, e noi non ci riflettiamo troppo abbastanza, abbiamo ricevuto tutto ciò che è suo. Tutto ciò che è suo abbiamo ricevuto, con un titolo che nessuno ci può contestare, un titolo di donazione. Ce l'ha regalato, ci ha regalato il Padre, ci ha regalato la Madre, ci ha regalato il suo Spirito, e con il suo Spirito ci ha regalato la bellezza, la santità, la grazia di essere figli di Dio. Per questo, nella notte di Natale, San Leone Magno ai suoi cristiani dirà: cristiani, ricordatevi della vostra dignità. Voi lo sapete perché facciamo tanti peccati? Sapete perché purtroppo, troppo spesso cadiamo nei peccati? E non parlo nei peccati che il giusto pecca 7 volte al giorno, ma quei peccati che ti privano della grazia di Dio, quei peccati che non è che sono passati e cancellati, che si chiamano mortali o gravi, che è la stessa cosa. E vi ricordo che mancare alla messa è peccato mortale o grave. Bestemmiare fa parte di questa categoria. Mancare di rispetto gravemente ai propri genitori fa parte di questa categoria. E così via. Anche un certo linguaggio squallido, sordido, e aizzanti a pensieri che non sono da figli di Dio, certo non ci fanno onore. Ma come mai noi così troppo spesso cadiamo in queste aberrazioni per un cristiano? Come mai troppo spesso siamo così deboli e fragili da giocarci la nostra figliolanza per un piatto di minestra di lenticchie? Come mai? Sapete perché? Perché non riflettiamo sul dono ricevuto. Non riflettiamo abbastanza sulla dignità che abbiamo ricevuto. Non riflettiamo abbastanza su quei doni che il Signore ci ha fatto di bellezza, di santità, di splendore, che ci fanno santi e immacolati, non per merito mio. Per questo dico, non hai scuse tu che dici che sei peccatore, perché Lui ti regala la santità. Non hai scuse, Lui ti regala la santità. Vuole solo che tu ci creda veramente, che ricevi insieme alla santità il suo Santo Spirito. E che cos'è il suo Santo Spirito? Oltre che darci in Lui la santità, ci dà anche la forza di mantenerci santi, ci dà l'energia, ci dà l'amore. E questo allora vogliamo chiedere alla Vergine Maria, che è uno dei doni più grandi che il Signore ci ha dato, la sua mamma, che ci aiuti a custodire il dono ricevuto, a custodire quella santità che è tutta sua, ma ce l'ha data in dono, per cui è tutta mia. Per cui io sono un figlio di Dio e posso dire insieme con i miei fratelli, nella gioia del Signore risorto, Padre nostro. Amen. Grazie sorella. Sì, come ci ha ricordato la nostra sorella, domani anch'io vi ho accennato nell'omelia, c'è questo corso, vi chiedo di accompagnarci con la preghiera. Concluderemo a Dio piacendo domenica a pranzo. Ci sono 6 preti, un frate, i preti sono giovani. Pregate perché appunto in questo tempo santo si infuochino di amore per il Signore. E ci sono anche 6 laici che fanno questo cammino. E speriamo un giorno anche di avere qualcuno di voi che non ha mai fatto questi cammini, che la Casa di Spiritualità propone durante l'anno, tempi forti di incontro, di intimità con colui che troppo e di più ci ha amato. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.
faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.